Buonasera a tutti e a tutte. Questa sera è l'ultimo dei nostri incontri di maggio e vorremmo affrontare come conclusione e sintesi di questo itinerario un argomento che mette al centro la libertà a proposito dell'esperienza religiosa. Avevo voluto intitolare proprio questo incontro Libertà e pluralismo religioso. Prima di arrivare a parlare di libertà in ambito religioso, bisogna partire dalla intolleranza religiosa. Bisogna attraversare un lunghissimo percorso millenario di intolleranza religiosa per approdare soltanto in età moderna all'apertura del problema della tolleranza religiosa e per concludere recentemente, è il caso di dire, soltanto nel secolo scorso, cioè nel secolo XX, a una pressoché unanime, quel pressoché però è lunghissimo, libertà religiosa. Il punto di partenza sono i modelli da cui noi stessi siamo partiti, cioè i modelli delle civiltà, delle religioni etniche. Quando Cicerone, e ripeto la citazione della Proflacco, quando nella Proflacco Cicerone enuncia questo principio che definisce una religione etnica, nel caso specifico la religione dei Romani, la religione romana, sua cuique civitate religio, nostra nobis, cioè ogni modello di civiltà ha la sua religione, noi abbiamo la nostra. Dove religione è un tutt'uno col modello di civiltà. Quando io dico da storico che ancora oggi l'islamismo e l'ebraismo sono al tempo stesso religione e civiltà, con parole differenti, ripeto la battuta di Cicerone della Proflacco. Qualcuno potrebbe obiettarmi: e dove mette il cristianesimo? Soprattutto la confessione cattolico-romana, ma non solo, perché noi europei abbiamo anche le confessioni riformate della Mitteleuropa. Certo, e qui è il caso di riagganciarci ancora sugli inizi, cioè sull'editto di Costantino, sulla cosiddetta donazione di Costantino e sull'editto di Teodosio. Il cosiddetto editto di Milano è del 313, l'editto di Tessalonica, lo ribadisco, è del 380, 17 anni prima che muoia Sant'Ambrogio, era ancora più che vivo e vegeto e combattivo Ambrogio di Milano ed era capace di mettere sulla porta Teodosio in persona. E poi al terzo posto mettiamo la donazione. Perché la mettiamo al terzo posto? Perché è un falso storico di età carolingia, ma attribuito a Costantino e quindi datato falsamente, ma in modo voluto e più che interessato, al IV secolo. Quando fondata la Biblioteca Vaticana, Sisto IV della Rovere nominò Lorenzo Valla bibliotecario di Santa Romana Chiesa e quindi prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, come si chiama ancora oggi. Valla, che era un esimio filologo, uno degli umanisti più in vista del XV secolo, mettendo le mani nei documenti della biblioteca e dell'archivio vaticano, scoprì la cosiddetta donazione di Costantino. E con un esercizio di lettura paleografica del testo manoscritto, si rese conto che quella scrittura non poteva essere del IV secolo, ma era grosso modo del IX secolo o del X secolo, cioè di età carolingia. Quindi un falso storico, e scrisse un opuscolo, il De falso credita et mentita Constantini donazione declaratio, una dichiarazione sulla donazione di Costantino falsamente creduta autentica. Cadde lo stato pontificio? Fondato sul nulla? No. Continuò imperterrito. Ebbe problemi il Valla? No. Pro bono pacis, è il caso di dire, le cose continuarono come se nulla fosse. Mi cerchi ancora adesso Pallio, l'abbiamo visto la volta scorsa. Il Pallio è quel indumento, fa parte degli abiti liturgici prelatizi, e più in particolare viene indossato dal Papa e dagli arcivescovi metropoliti. Mi pare di avervi detto la volta scorsa che l'arcivescovo di Ravenna, ultima sede dell'impero romano, ricevette, ecco, vedete Sant'Apollinare col pallio antico che Benedetto XVI 15 anni fa circa, no, quando venne eletto? Nel 5, esatto, quindi non 15 anni fa, indossò bianco con le croci rosse, analogamente a Sant'Apollinare, no, raffigurato nel catino absidale in mosaico della basilica intitolata a lui, a Ravenna. Ebbene, il pallio venne consegnato all'arcivescovo di Ravenna dall'imperatore, da uno degli ultimi imperatori, non dal Papa. Mentre invalse successivamente la consegna del pallio agli arcivescovi da parte del Papa. Quando un monaco benedettino di Parma, Benedetto Bacchini, bibliotecario delle Estense, scoprì nel libro di Agnello Ravennate, nel pontificale di Agnello Ravennate, questa notizia, gli impedirono di renderla pubblica. Perché? Perché metteva in discussione il primato giurisdizionale del Papa nei confronti dei metropoliti, i quali erano a capo di una serie di diocesi. In poche parole, l'arcivescovo di Milano è metropolita della Lombardia, solo lui porta il pallio. Il metropolita del Veneto unico è il patriarca di Venezia, prima lo era il patriarca di Aquileia. E avanti di questo passo. Allora, questo è il pallio che si è sempre usato e che si è ripreso con il Papa Francesco, perché Benedetto XVI aveva invece reintrodotto il pallio arcaico, che era uno stolone scomodo da indossare. Qui c'è, forse nelle prime, non qui, vada su, ecco questo, focalizzi e quello. Vedete che era scomodo, mi pare di averlo detto. Questo per dir cosa? Per dire che questo segno esterno rappresentava la giurisdizione e quindi un governo di tipo politico, per cui il dissidente religioso era considerato un dissidente politico. Le minoranze religiose, le scelte di parte, in greco parte si dice aeresis, cioè eresia. L'eretico è colui che fa una scelta di parte e sta solo con un gruppo, con una parte, e si distacca dalla grande comunità, dalla grande assemblea, dalla grande chiesa, sono tutti sinonimi. Allora voi capite che da Teodosio in poi l'eretico, il dissidente, colui che apparteneva a una minoranza per quanto riguardava la fede, i costumi, la prassi o i riti, era considerato un oppositore politico, un nemico politico, nella misura in cui il vescovo, il papa, esercitava un potere che era al tempo stesso politico e che diventò tale, autenticamente tale, con tutte le reazioni di intolleranza comprensibili e logiche, dopo il crollo dell'impero romano, quando il papa erediterà anche il titolo di pontefice massimo, che spettava l'imperatore in persona e che Ambrogio di Milano aveva chiesto al giovane quattordicenne Graziano di lasciare, di rinunciare. Ma ci fu una lenta usurpazione del titolo che arriverà fino a Benedetto XVI. Se entrate nel chiostro della Basilica di Sant'Antonio a Padova, nel portone che c'è al lato destro della facciata della Basilica, entrate e dovete girare, fare una leggera curva per entrare nel chiostro. Ma appena entrate in quello che è l'androne del portone che porta al chiostro, che introduce al chiostro, voi avete davanti una grande lapide quadrata con la scritta in latino Johannes Paulus Secundus Pontifex Maximus. E mi pare di avervi detto, proprio in questa sede, uno degli ultimi incontri, che l'ultimo a lasciare questo titolo è stato Benedetto XVI. Quando inaugurata la 100ª fontana in Vaticano, non gli ha messo sulla dedica Benedetto XVI Pontefice Massimo, ma Benedetto XVI, Vescovo di Roma, facente funzioni di successore di San Pietro. E questo è il titolo che oggi... Ma vedete, si è fatto un salto mortale. Quindi anche nella tradizione del cristianesimo, e vi risparmio il fatto che l'islamismo, la sharia islamica, è la dimostrazione che l'islamismo è religione e civiltà a un tempo stesso, è religione e politica. Oggi una mia affezionata uditrice mi ha portato questo opuscolo pubblicato da un padre comboniano, da padre Scattolin, che io ho preso in mano subito, e alla fine questo religioso comboniano si pone una domanda, questione fondamentale sulla convivenza pacifica dell'Islam e del resto del mondo. Occorre una riforma della tradizionale legge islamica, la sharia, che è al tempo stesso una politica, una civiltà. L'Islam è una politica, l'Islam è una civiltà. Non sta dicendo niente di nuovo, dice la verità dal punto di vista storico, e mi è piaciuto. Devo ringraziare Giovanna che me l'ha portato questo pomeriggio al termine di un seminario. E l'accettazione è il punto d'arrivo anche della nostra conversazione di questa sera. L'accettazione, dice padre Scattolin, dei diritti umani, cioè della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che non è ancora stata accettata, del 10 dicembre 1948, senza alibi o sottintesi. E l'ebraismo ha una sua responsabilità. Una delle sere precedenti ho avuto una reazione nei confronti di un intervento di uno di voi qui presente, che stava assumendo un atteggiamento di tipo antisemita, per così dire, e sono stato piuttosto drastico. Ma a questo punto io mi metto nella stessa condizione di chi, osservando lo Stato di Israele, deve prendere atto che Israele non ha tutt'oggi una Costituzione. Qual è la carta costituzionale di Israele? È la Torah, cari amici. E cos'è la Torah? È il Tanakh, cioè la Torah, i Nevi'im e i Ketubim, cioè la tripartizione della Bibbia ebraica, con delle aggiunte di leggi di adattamento o modernizzazione. Quindi va quasi a braccetto con la sharia islamica. E non mi si venga a dire che io sono antisemita in questo momento, perché l'altra sera ho dimostrato di non esserlo affatto. Sono storico, che non guardo in faccia nessuno. Come ho appena finito di criticare la politicizzazione del ruolo del Papa e dei Vescovi attraverso il pallio, che portano ancora, Quando io vedo l'arcivescovo di Milano con addosso il pallio, reagisco come sto reagendo in questo momento parlando davanti a voi. E sono passati 50 anni dal Vaticano II. E queste gualdrappe che continuano a portarsele addosso. Ma sono gualdrappe che continuano ad essere esibiti da 2000 anni, cari amici. Lo capite? Non sto fermo neppure sulla sedia. Quindi, vedete che siamo ancora in un clima di intolleranza. Quindi, anche queste tre grandi religioni, che non sono religioni etniche, si sono storicamente, per così dire, assimilate allo stile delle religioni etniche. E questo è stato un cammino lento che ha contagiato il paganesimo, ha finito per contagiare, semplifico molto, tanto per farmi intendere, il costituirsi storico di questi tre grandi monoteismi. Prima quello ebraico, poi quello cristiano e poi quello musulmano, l'Islam stesso. E se andiamo in Oriente, chi di voi è stato in India, in Thailandia, in Cina, in Giappone, si sarà reso conto che religione, politica e società è un tutt'uno. E fino al 1945 Hirohito, il papà dell'attuale imperatore Akihito, era un dio in terra. Furono gli Stati Uniti a imporre la demitizzazione e la umanizzazione della divinità dell'imperatore del Giappone. Quindi vedete che in est, l'ovest, ci sono delle situazioni analoghe. Quindi, partendo dall'antichità, l'editto di Milano, l'editto di Tessalonica, quando alla fine, quasi alla fine del IV secolo, dopo l'editto di Tessalonica del 380, sei anni dopo, c'era ancora una forte componente pagana, cioè non cristiana, di fedeli alla tradizione politeistica greco-romana. E la capitale non era più a Roma, era a Milano. E a Roma era rimasto il Senato ed era rimasta l'aristocrazia senatoria di tradizione imperiale politeistica. Il prefetto del Senato di allora, Quinto Aurelio Simmaco, fu messo a capo di un'ambasceria e venne mandato a Milano per chiedere all'imperatore che i pagani, i politeisti, avessero il diritto di continuare a venerare i loro dei come prima. E quindi, trasgredendo di nome e di fatto, ma volevano l'autorizzazione, l'editto di Teodosio, che aveva dichiarato il cristianesimo nella confessione cattolico-romana l'unica religione di Stato, abolendo ed eliminando tutti gli altri culti. Quindi era il primato assoluto, con l'intolleranza conseguente, del cristianesimo cattolico. Quinto Aurelio Simmaco non venne neppure ricevuto dall'imperatore e pare che si sia messo di mezzo Ambrogio, vescovo di Milano, possibilissimo. È chiaro che uno dei miei maestri, evangelico luterano von Campenhausen, ha dichiarato Sant'Ambrogio Kirchenpolitiker, Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker. E un altro dei miei maestri, Lazzati, professore di letteratura cristiana antica in cattolica, oppure un altro maestro italiano, Manlio Simonetti, maestro dell'attuale direttore dell'Osservatorio Romano, che venne qui a tenere una conversazione qualche anno fa, invitato da me, erano contrari a questa mia decisa affermazione. Ma è più vicina alla realtà la posizione di von Campenhausen che non la posizione di Simonetti o di Lazzati. E questo io da alunno del primo e non del secondo, pur essendo estimatore di entrambi, non li seguo. Quindi vedete come lo stesso e Simmaco tornò a Roma con le pive nel sacco. E da Roma scrive all'imperatore, perché lo capisca e lo legga Ambrogio, una frase diventata famosissima. Nella famosa Relatio Decima all'imperatore, Simmaco scrive ad Ambrogio, ve lo dico in latino lentamente e chi di voi sa di latino lo capirà, uno itinere, non potest perveniri ad tam grande secretum. Non si può arrivare all'esperienza di un mistero così grande su una sola strada. Parole sacrosante che oggi la Chiesa sottoscriverebbe e ha sottoscritto, e arriveremo anche qui alla conclusione della nostra conversazione, ma che allora ha condannato. Non ha ricevuto risposta, non ci sono state reazioni. Lo stile è rimasto pressoché identico, no? È quello che il Manzoni definisce con la famosa battuta messa in bocca al padre provinciale davanti al conte zio, che va a perorare la causa di suo nipote Rodrigo, quello scavezza colli di Rodrigo. E cosa dice il padre provinciale? Tocca a noi vecchi sistemare le cose che fanno. E cosa dice? Tocca a noi, caro padre, troncare, sopire, sopire, troncare. È il secondo del trinomio, multa dissimulare. Il primo è omnia videre, l'ho già ripetuto. Il secondo è multa dissimulare e il terzo è pauca corrigere, cambiare poco, correggere poco, ma vedere tutto. Fingere di non aver visto su molte cose e cambiare poco. La fortuna di questo trinomio la fece anche un santo, un certo Angelo Giuseppe Roncalli, l'ha scritta nel suo giornale dell'anima questa frase. E io all'inizio mi ricordo quando lo lessi la prima volta rimasi un po' stupito e poi ho dovuto anch'io approfondire e maturare il perché. E c'è una verità storica anche in questo trinomio, ma la realtà l'abbiamo sotto gli occhi. Quindi Simmaco tentò di avere una reazione di tolleranza, ma non ci riuscì. Inizia il percorso della intolleranza, della inquisizione, della distinzione fra ortodossia e eterodossia, della definizione della eresia, dell'indice, dei roghi, dei processi che attraverserà tutto l'Alto Medioevo, il Medioevo, e entrerà nell'età moderna, fino grosso modo al Settecento. Quindi noi dobbiamo, per passare dalla intolleranza alla tolleranza, situarci in quel mondo di rinnovamento che fu l'umanesimo e il Rinascimento. E anche la stessa riforma. Ma la riforma non risolse il problema dell'intolleranza religiosa, perché i riformati caddero nello stesso errore di intolleranza nei confronti dei cattolici. E nonostante l'altra sera, non vedo qui il suo collega, che non so se fu lui o qualcun altro, a citarmi la... per data il 1648 della pace di Vestfalia. No, non è la pace di Vestfalia, è la pace di Augusta del 1555, in pieno clima di riforma luterana, che si proclama il cuius regio eius et religio, che è un altro pandan con la frase di Cicerone, sua cui quae civitate religio nostra nobis. Vivi nel territorio governato da un principe cattolico? Devi essere cattolico. Vivi in un territorio governato da un principe riformato, protestante? Devi essere riformato e protestante. Nasci e vivi in un territorio islamico? Sei naturalmente musulmano. È chiaro? Nasci da madre ebrea? Sei naturalmente ebreo, ti piace o non ti piace? Quindi vedete questi stigmi, questi sigilli che hanno caratterizzato migliaia di anni di storia. Quando, poco prima dell'umanesimo, ma già in un clima preumanista, il Boccaccio nel Decamerone, ed è un testo che leggo sempre agli inizi delle mie lezioni ai miei studenti, non so se l'ho letto anche, è la novella terza del Decamerone intitolata A Melchisedec Giudeo. Saladino aveva bisogno di un prestito e non sapendo a chi rivolgersi si rivolge a un ebreo, oggi diremo un banchiere, un finanziere, no, che prestava usura ad Alessandria e gli fa delle domande prima, no, per trarlo in inganno e approfittarne e quindi rapinargli il capitale. E gli chiede, e leggo soltanto il clou della lettera che consiglio a tutti di leggere, gli chiede quale, dice il Saladino, gli chiede quale, io saprei volentieri da te, quale delle tre leggi tu reputi la verace, o la giudaica, o la saracina, o la cristiana. Pensate, siamo nel 1348, poco dopo la peste che provoca la fuga da Firenze e lo stare insieme di queste coppie, no, che raccontano per 10 giorni, insomma, 109. Avviene in questo. Bene, il Boccaccio era stato a lavorare nella cancelleria di Napoli, quindi ha conosciuto direttamente mercanti e ambienti non solo ebraici, ma anche ambienti musulmani. Napoli era un porto importante, quindi era uno che aveva lavorato nelle cancellerie politiche, fra la diplomazia e politica. E quindi queste cose non le ha scritte per sentito dire, ma per esperienza diretta, per cultura maturata personalmente. Alla conclusione gli racconto la famosa novella dei tre anelli. Un padre aveva tre figli, li amava tutti e tre, era tradizione in famiglia che colui dei figli che avesse ricevuto dal padre l'anello fosse l'erede universale. E lui, amandoli tutti e tre, cosa fa? Fa fare di nascosto a un orfo due anelli d'oro identici, che una volta consegnati al padre non si sapeva più distinguere quale fosse quello vero da quello falso, e di nascosto, avvicinandosi alla morte, diede a ciascuno dei figli l'anello. Morto il padre, ciascuno rivendicava l'eredità assoluta. Ciascuno la sua eredità, la sua vera legge, ecco la conclusione, e i suoi comandamenti direttamente si crede avere e fare, ma chi se l'abbia come degli anelli, ancora ne pende la questione. In altre parole, il Boccaccio mette sullo stesso livello e dà una patente di verità alle tre religioni monoteistiche di ascendenza biblica. Siamo alla metà del 300. Questa risposta, dico agli studenti, è il prodromo dell'approccio storico-religioso che considera la verità della religione nella misura in cui è creduta e vissuta. Quindi tutte le religioni sono vere, tutte le religioni sono autentiche nella misura in cui qualcuno crede e pratica quella religione. Ma questo è il punto d'arrivo. Prima che si arrivi al punto d'arrivo, e il punto d'arrivo è la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. È la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, finita la Seconda Guerra Mondiale, e per la Chiesa Cattolica, pensate il guadagno, pensate il salto mortale che ha fatto la dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae del 7 dicembre 1965. Quando si chiude il Concilio Vaticano II? Il 7 dicembre. È la festa di quale grande santo? Di Sant'Ambrogio. Pensate, avete capito? Ambrogio ha favorito Teodosio, lo ha comandato a bacchetta e ha finito per impostare da Kirchenpolitiker, come giustamente l'ha definito von Campenhausen, la Chiesa cristiano-cattolica in Occidente per 2000 anni. Dopo 2000 anni, dopo il Medioevo, dopo l'Umanesimo, dopo il Rinascimento, dopo la pace di Augusta, dopo la Rivoluzione Francese, e c'è alle spalle l'Illuminismo, la dichiarazione dell'uomo e del cittadino e la dichiarazione dei diritti dell'uomo sono prodotti dell'Illuminismo. L'illuminismo ha fatto maturare la Chiesa cattolico-romana. Qualcuno si scandalizzerà. Io non mi, da scorito non mi scandalizzo affatto, anzi, non ho nessuna vergogna e esitazione di dire in pubblico che da credente, come forse la maggioranza di chi mi sta ascoltando, sono felice di questo guadagno dopo 2000 anni. Purtroppo, dopo 50 anni e poco più, dalla proclamazione di questa dichiarazione, e non è dei più importanti, i documenti del Concilio si distinguono in tre categorie: in costituzioni, che sono dogmati, sono documenti dogmatici, quindi hanno un valore di stretta osservanza per il credente, e sono solo 4. Poi ci sono 9 decreti che hanno valore di ricomposizione del dogma nella sua applicazione culturale, storico-culturale. 9. E solo 3 dichiarazioni. E voi sapete che le dichiarazioni possono lasciare il tempo che trovano. Anche le dichiarazioni d'amore a volte, no? hanno un esito non felice. Ma proprio perché sono dichiarazioni, sono aperte al futuro, come una dichiarazione d'amore, se è autentica. E qui non si stava scherzando. E la Dignitatis Humanae è l'ultimo documento approvato per spinta di Paolo VI, proprio l'ultimo giorno, sugli sgoccioli, nel rotto della cuffia. E qui vi dice la grandezza di un papa umanista e tutto sommato, stavo dicendo e lo dico, liberale. Montini viene da Brescia. Suo padre apparteneva alla grande tradizione lombarda, a cui anch'io mi onoro e sono orgoglioso di appartenere, del liberalismo cattolico lombardo, il che vuol dire Manzoni, Rosmini. È chiaro? E Rosmini è stato fatto beato, non è ancora santo, perché pesa ancora su di lui il libro sulle 5 piaghe della Santa Chiesa, un libro splendido, non facile, ma denso di dottrina, è splendido. Ma se c'è stato un Vaticano II lo si deve anche a Rosmini. Quindi Montini, suo padre, uno dei suoi maestri, il cardinale Bevilacqua, l'oratoriano Bevilacqua, laureato a Lovagno. Ci sono passato anch'io 2 anni a Lovagno. Padre Bevilacqua si formò nell'ambiente di rinnovamento della Mitteleuropa. È inutile, e mi spiace ripeterlo, l'Italia è in arretrato dai 30 ai 50 anni dal punto di vista storico-culturale sugli altri paesi d'Europa. E purtroppo il popolo italiano è ancora immaturo dal punto di vista di una sana e autentica democrazia. Io ripeto a persone e amici che se scriverò le mie memorie metterò in esergo una frase che ho letto in Montaigne. J'ai vécu ma vie plus que la moitié dans la ruine de mon pays. È eccessiva, ma ha un suo grande significato storico. Ed è vero, perché io sono nato dopo la guerra e sono ancora sotto un controllo costituzionale, legislativo, politico, con quello che segue, che è ancora legato a quella data, quando, a poco dopo che io sono nato. Anzi, io sono nato nell'anno della Costituzione. Verissimo. Appena l'ho letto in Montaigne dico, ma io mi specchio qui dentro. Mi hai rubato le parole dalla bocca, te le rubo a questo punto. Comunque, non so se sono riuscito a presentarvi l'itinerario. In pieno Settecento, uno che ha contribuito molto alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, scusate, e del cittadino del 26 agosto 1789, la presa della Bastiglia del 14 luglio, 26 agosto, subito, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Un ventennio circa prima, un grande filosofo e uomo di cultura francese, di nome Voltaire, scrisse per difendere un protestante che ebbe un trattamento omicida, scrisse il Traité sur la Tolérance, un testo magnifico. Come è splendido il Candide, come sono splendidi gli scritti di Voltaire. E sono andato a rivedermi oggi, proprio cliccando in internet, per avere una conferma dell'edizione, ebbe un carteggio con Papa Benedetto XIV Lambertini. Fu uno dei corrispondenti e dei più importanti di Papa Benedetto XIV Lambertini, il famoso cardinale Lambertini, arcivescovo di Bologna, su cui Testoni ci ha scritto la commedia che abbiamo visto tutti interpretata o da Ermete Zacconi. Io l'ho vista interpretata alla televisione da Gino Cervi, poi ci sono stati anche dei film. Ecco, questo cardinale Lambertini fu in corrispondenza col Mangiapreti Voltaire. Ma andate a rileggervi il trattato sulla tolleranza. Chi di voi sa il francese se lo legge in francese, altrimenti leggetelo in traduzione italiana, ci sono tante traduzioni. Una delle letture per quest'estate, il trattato sulla tolleranza di Voltaire. Farà bene anche alla vostra fede se siete credenti, perché la spogliate di tutto il ciarpame e le superfetazioni che l'hanno ingrommata in 2000 anni di storia, nonostante i ripulisti del Vaticano II. Perché? Perché i cambiamenti sono lenti, e il troncare, il soppire, padre reverendo, soppire e troncare, è qualcosa di lento, lo capite benissimo, no? No? Adelante Pedro, con juicio si puedes. Sì, con juicio si puedes. Tutte queste battute del Manzoni sono contestualizzate. Così andava il mondo, così va il mondo, anzi, così andava il mondo, ma intanto l'ha detta. Rileggetemi anche i Promessi Sposi. Guarda l'Ottocento, guarda il cambiamento, guarda l'industrializzazione della Lombardia e di Milano in particolare, il Manzoni. Ecco, questo è il panorama che ci si presenta partendo dall'antichità. Io ho privilegiato, come avete potuto notare, la traiettoria storica del cristianesimo, che rimane indiviso fino al 1053, poi ci si ha la rottura con Bisanzio, con l'ortodossia greca, bizantina, poi nel 1517, l'anno prossimo sarà appunto il centenario, il quinto centenario della riforma luterana, e poi l'illuminismo, che costituirà una grande critica nei confronti della Chiesa, e purtroppo molti settori della Chiesa cattolica romana non hanno ancora digerito l'illuminismo. Per fortuna ci sono stati dei papi colti, illuminati, e anche illuminati dall'illuminismo, se sono delle persone colte e informate. Per cui, insomma, si sono fatti dei passi avanti, ma vedete, sempre con prudenza, con juicio, con juicio. E abbiamo guadagnato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e soprattutto la Dignitatis Humanae, su cui adesso voglio soffermarmi un istante per concludere. E il documento Dignitatis Humanae, come vi stavo dicendo prima, è una delle tre dichiarazioni del Vaticano II. Una è la dichiarazione sul rinnovamento del modello di educazione da dare in ambito cattolico. La seconda dichiarazione è sulla presa d'atto, importantissima anche questa, ma è dell'ottobre, del 28 ottobre del 65, quindi 2 mesi circa prima della chiusura del Vaticano II, cioè la dichiarazione sul pluralismo religioso, la Nostra Aetate. E ultimo documento in assoluto, che è una dichiarazione, la Dignitatis Humanae. Pensate, è il titolo di un libro di Pico della Mirandola, il De Dignitate Hominis di Pico della Mirandola. Siamo in pieno umanesimo fiorentino. Ma non vi stupite, 200 anni prima un grande papa, un grande politico, un grande canonista, Innocenzo III, Lotario dei Conti di Segni, scrisse il De Contemptu Mundi, sul disprezzo del mondo. Ma nella prefazione al De Contemptu Mundi dice: terminato questo scritto, io mi propongo di scrivere un trattato analogo, De Dignitate Hominis. non ci riuscì, morirà prima. Ma c'era questa intenzione, e il fatto che lo metta nella prefazione del De Contemptu Mundi vi squarcia una prospettiva che non verrà dimenticata, ma maturerà molto tardi, ahi, troppo tardi. E quindi vedete che si arriva al de dignitate, a dignitatis umane, che risente di questa tradizione umanistica, rinascimentale, laica, se volete. E quelli che se la prendono sulla eccessiva secolarizzazione della Chiesa cattolica, sulla laicizzazione, non ricordano a sufficienza che il dogma fondamentale del cristianesimo nella confessione cattolica romana non è l'immortalità dell'anima, ma la risurrezione della carne, quindi la pienezza dell'uomo storico, dell'uomo che è libero, è proprio perché è libero ha compiuto il peccato originale, perché se non fosse stato libero non avrebbe compiuto il peccato originale, che è la trascrizione mitica di una realtà categoriale umana. È chiaro? Ma allora a questo punto Dio è imperfetto perché ha creato l'uomo imperfetto? No, Dio ha creato, se ci credete, l'uomo libero. Ma dato che sono problemi tali che non c'è ragione, non c'è scienze che li possa contenere, il mito, se non altro, dà una descrizione, una definizione che in un certo senso attrae la pluralità delle modalità umane di conoscenza di questi problemi. Dignitatis umane sulla libertà religiosa. Ecco, ho qui il testo e consiglio anche voi, sono andato proprio a cercarli su Wikipedia, e lo dico tranquillamente perché trovate anche il testo. Chi di voi non ha, per non portarmi da Milano il volume di tutti i documenti del Concilio, ho preferito scaricare qualche grammo di foglio, che poi mi servirà, e c'è il documento completo. In traduzione italiana, perché io ho a casa il testo originale latino e la traduzione italiana. Per cui si legge Paulus Episcopus Servus Servorum Dei, una cum patribus sacrosancti concili, nel testo originale. Qui invece voi leggete Paolo, vescovo, servo dei servi di Dio, unitamente ai pari del Sacro Concilio, ad perpetuum rei memoriam, che è la frase che parte dall'undecimo secolo, pensate. Nei documenti ufficiali del Papa sono più di 1000 anni, 1500 anni comodi, che questa formula rimane invariata in latino. Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. Ecco la nostra etate. Mentre la dignitatis umane inizia con questa formula. Il protocollo è identico. Paolo, vescovo servo dei servi di Dio, unitamente ai padri del sacro concilio, a perpetua memoria. Dichiarazione sulla libertà religiosa. Vi leggo solo i titoli dei paragrafi. Il diritto della persona umana e delle comunità alla libertà sociale e civile in materia di religione. E questo è il proemio. Poi c'è il primo paragrafo. Aspetti generali della libertà religiosa. Oggetto e fondamento della libertà religiosa. Libertà religiosa e rapporto dell'uomo con Dio. La libertà dei gruppi religiosi. La libertà religiosa della famiglia. Cura della libertà religiosa. I limiti della libertà religiosa. Ecco, all'inizio di questo paragrafo si dice: il diritto alla libertà in materia religiosa viene esercitato nella società umana. Di conseguenza il suo esercizio è regolato da alcune norme. Sono testi soppesati, questo è il testo definitivo, ma i testi di preparazione sono molteplici. E prima di arrivare all'approvazione di questo testo, che è diventato ufficiale, ci sono state lotte, e mi fermo qui, e potete immaginare, lotte nel senso dottrinale, nel senso di schieramento, nel senso di definizione, nel senso di mutamento, nel senso di proprio di attenzione alla proposizione, alla frase, all'aggettivo, come del resto nella Bibbia, nei Vangeli. Educazioni all'esercizio della libertà. L'imam di Al-Azhar, appena ricevuto dal Papa, ha fatto una dichiarazione dove si dice che bisogna educare all'educazione, alla libertà e soprattutto alla conoscenza dell'autentica dottrina. E lo dicevo soprattutto per il mondo islamico. Chiaramente siamo in una posizione un po' di eccezione, ma noi non vedremo questi risultati. Secondo capitolo, la libertà religiosa. Ecco, qui la Chiesa si espone in prima persona. Questo è già il primo capitolo, per così dire, è ampio, ha una valenza teoretica, aperta al dialogo con le religioni, a proposito della libertà religiosa. Col secondo capitolo, invece, la Chiesa si espone partendo da sé, la libertà religiosa alla luce della rivelazione. Vedete che il presupposto è la fede. Quindi la dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella rivelazione. La libertà dell'atto di fede, modo di agire di Cristo e degli Apostoli, la Chiesa segue le tracce di Cristo e degli Apostoli, la libertà della Chiesa. E la libertà della Chiesa è un tema che nasce alla fine dell'antichità e all'inizio del Medioevo. Io ne ho parlato proprio, mi pare la volta scorsa, quando ho accennato al superamento della congiunzione stretta fra religione e politica da parte dell'imperatore romano e il lento passaggio al Papa di questo ruolo. E ho detto che dissolta l'autorità, leggo proprio le mie parole, dissolta l'autorità imperiale e frammentatosi il potere, è stato portato al centro il principio della libertas ecclesiae, della libertà della Chiesa, con la distinzione tra sfera politica e sfera religiosa. Ma, e cerchi per favore Triregno, e vi ho letto la formula di imposizione della tiara o Triregno, che fino a Paolo VI, e Paolo VI l'ha messa soltanto una volta nel giugno del 63, quando l'hanno, per così dire, intronizzato Papa, dopodiché non l'ha più messa, ha messo la mitra. E l'ha messa in vendita a prezzo alto, e mostri pure la tiara di Paolo VI, regalata da Milano, e venne comprata da chi aveva a disposizione molti soldi. E sapete chi fu? Un certo cardinale Francis Spellman, arcivescovo di New York. E oggi è a New York nel museo diocesano della arcidiocesi di New York. E col ricavato Paolo VI ha fatto quello che doveva fare, come lo fa con l'obolo di San Pietro, perché ogni anno, il 29 di giugno, festa di San Pietro e Paolo, tutte le offerte raccolte nelle chiese del mondo finiscono a Roma. E queste offerte vengono definite con la formula obolo di San Pietro. Da questo fondo di capitale raccolto in tutto il mondo cattolico, il Papa fa azioni di beneficenza, azioni di promozione umana, azioni, questo Papa direbbe, di opere di misericordia. Questo da secoli. Questa è la tiara. La tiara, ricevi la tiara ornata di tre corone. Vi traduco in latino la formula che ho sott'occhio in latino, vi traduco in italiano. E sappi che tu sei padre dei principi e dei re, reggitore del mondo, in terra vicario del Salvatore nostro Gesù Cristo, a cui va l'onore e la gloria per i secoli dei secoli. Accipe tiaram tribus coronis ornatam et scias te esse patrem principum et regum rectorem orbis in terra vicarium salvatoris nostri Jesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Il Papa ha assommato il potere religioso con il potere politico. E qui abbiamo di fronte a noi una tiara delle tante che sta a significare questo. La storia ha pensato a togliergliela prima che lui, il Papa se la togliesse, ed è stata la breccia di Porta Pia. Quando nel 60, tre anni prima di essere nominato Papa, il cardinale Giovanni Battista Montini, in Campidoglio, a Roma, celebrò un 20 settembre e siamo nel clima immediatamente precedente all'apertura del Concilio, esalterà come segno benefico per il rinnovamento della Chiesa la fine del potere temporale dei papi, e lo ha dimostrato da papa. Vedete come questi lenti movimenti però si realizzano. Siamo partiti da una posizione di intolleranza e proprio il giorno in cui si festeggiava la chiusura di un grande concilio, celebrando la festa di Ambrogio di Milano, che aveva fatto combutta, per così dire, o aveva ingiunto a Teodosio un certo tipo di politica, e lui, prima di Teodosio, fu grande ministro imperiale, residendo a Milano, capitale dell'impero, nel IV secolo. Quindi vedete queste ironie della storia. Il credente dice, ma è il digitus paterne dextere, è il dito della destra del padre, come canta il Veni Creator, cioè è lo spirito. Ma è una prospettiva di teologia della storia, è una prospettiva agostiniana. Ma da un punto di vista strettamente storico noi non rileviamo qualcosa d'altro, ma vedete che il credente può anche leggere l'intervento di Dio, come oggi la crisi del clero. Visto che la Chiesa non si decide a declericalizzarsi, lo Spirito interviene tagliando le gambe al rinnovamento del clero con le cosiddette nuove vocazioni. Per cui il Papa ha parlato addirittura del coinvolgimento della donna. Ha osato dire, ma i risultati io non li vedrò certamente. Forse qualche vostro nipote, forse qualche vostro bisnipote. No, è inutile che sorridiamo, è la verità. Proprio per questa prospettiva lenta della storia. Ma io ho questa fiducia. Io ho maturato, studiando la storia e professandola, un ottimismo di fondo che mi viene e da storico, e dato che prima ho detto che sono credente, e da credente. Due settimane fa ho incontrato una persona molto colta, un alto prelato, che non vedevo da 30 anni, me lo vedo in carrozzina, è stato un colpo per me, e seppi che ebbe un ictus, mi ha riconosciuto subito. Allora io mi sono permesso di scrivergli due righe, dicendo che era stato toccato, e ho usato una frase del Manzoni della Delchi, estraendolo nel coro della Delchi. Sapete quando Manzoni parla della provvida sventura a proposito di Ermengarda e descrive la morte di Ermengarda nel monastero di Santa Giulia a Brescia. E gli ho detto, sei stato toccato dalla provvida sventura. E l'ho capito perfettamente, mi ha sorriso, mi ha ringraziato che gli abbia usato questa frase. È proprio vero. Era ancora lucidissimo, per fortuna ha avuto un emiparesi. Ma si è discusso di cose tedesche, si è parlato anche in tedesco perché si parlava di problemi di alta esegesi, ecco. Quindi vedete che pubblicando degli scritti di un mio maestro sulla decadenza dell'antichità, alla fine dell'impero, io ho sottolineato la positività della fine rispetto a un principio che sta nascendo. Noi oggi stiamo vivendo proprio su un crinale, una situazione analoga. Si sta lentamente esaurendo un modello di civiltà, di vita, di società, di politica, di cultura, se ne sta lentamente sostituendo un altro. Ma noi che viviamo in questo lungo, travagliato guado, soffriamo. Con tutte le implicazioni, pensate a livello sociale ed economico, finanziario e politico. Ebbene, si sta preparando un futuro radioso che noi non vedremo. Allora io rispondo sempre che non sono pessimista, solo che io mi auguro di continuare a vivere portando a compimento quel progetto culturale e di vita che ho accettato, che mi è stato trasmesso, che ho accettato criticamente, rivedendolo, correggendolo, adattandolo a me, per dare un senso alla mia vita e anche alla mia professione. Ed è quello che io faccio, anche forse anche in questo momento, come lo faccio davanti ai miei studenti, come lo faccio con i miei amici. E quindi vedete che dobbiamo bandire, soprattutto se si è credenti, il pessimismo. Per cui anche la negatività va vista in chiave positiva, addirittura la sventura è provvida. Pensate alla conclusione, e mi appello ancora al Manzoni, sto riscoprendo moltissimo il Manzoni. bella, immortal, benefica fede ai trionfi avvezza. Scrivi ancora questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. È la conclusione del 5 maggio. E quindi vede in positivo la tragedia di Napoleone, forse avvelenato dagli inglesi, relegato a Sant'Elena. E poi l'illusione di restaurare quel congresso di Vienna all'Europa, che fine ha fatto? È stata stroncata dal macello della Prima Guerra Mondiale, quell'inutile strage contro la quale urlò Benedetto XV nel 1917 dopo Caporezzo. Quindi vedete che se vediamo la storia in quest'ottica non possiamo essere pessimisti, dobbiamo essere ottimisti. Ovviamente c'è uno scotto da pagare, e lo scotto da pagare è quello del dover fare i conti con la quotidianità, con la realtà, ecco. Ma guai se ci viene meno questa linea direttrice, questa fiaccola, questa luce che ci precede e che ci guida. E la conclusione del documento. La conclusione è quella appunto di prendere atto che gli esseri umani aspirano oggi di poter professare la religione sia in forma privata che pubblica, anzi la libertà religiosa nella maggior parte delle costituzioni è già dichiarata diritto civile ed è solennemente proclamata in documenti internazionali. Ma l'Islam manca ancora. E l'Oriente indù ufficialmente ha una costituzione. Gandhi ha abolito le caste. Andate in India e toccate con mano se ci sono ancora o no le caste. Se si va ancora o no a cremare i cadaveri in riva al Gange a Benares. E avanti di questo passo. E in Giappone non è più Dio in terra l'imperatore. Ma andate in Giappone e rendetevi conto di come i giapponesi si atteggiano nei confronti della famiglia imperiale. Ecco, vedete, questo è un itinerario, ho cercato di essere sintetico come ho potuto, che partendo dall'antichità, attraversando il Medioevo, soprattutto focalizzandoci nell'umanesimo nel Rinascimento, ci permette di seguire poi la traiettoria che dall'intolleranza si passa alla tolleranza e solo ultimamente nella modernità più vicina a noi, cioè dalla fine del Settecento, 1789, la dichiarazione degli diritti dell'uomo e del cittadino, e poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando nasce anche l'ONU, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, 20 dicembre 1948. E la stessa Chiesa cattolico-romana, nel grande Concilio Vaticano II, proclamerà come ultimo documento, non una Costituzione, non un decreto, ma una dichiarazione. Quindi con un documento aperto da costruire nel futuro, e in questi 50 anni è stato fatto. Quello che vediamo sotto gli occhi, che vediamo oggi, che abbiamo sotto gli occhi in questi 50 anni, è la prova della maturazione lenta, del lievitare di questo documento. Io ho avuto la gioia di incontrare il cardinale Pignedoli, appena nominato cardinale, che mi chiese, in quanto allievo di Ugo Bianchi, il mio maestro era già consultore del segretariato per i non cristiani. Paolo VI, dopo il concilio, nominò Pignedoli presidente segretario del segretariato per i non cristiani. E il mio maestro Bianchi entrò come consultore e il cardinale Pignedoli chiese anche a me, ma io onestamente non ci scrivemmo, ma io non accettai di entrare come consultore nel segretario. Poi Giovanni Paolo II ha cambiato la denominazione, oggi è il Pontificio Consiglio del Dialogo Interreligioso, si chiama così. Ma quello che, e poi Monsignor Rossano, che fu rettore della Lateranense, grande biblista, che nel 75, incontrandoci in un congresso internazionale, ci conoscemmo, e quando uno delle mie discese a Roma mi omaggiò un librettino intitolato Teologia delle religioni, che era già uno dei primi frutti della Dignitatis Humanae. 10 anni dopo la Dignitatis Humanae, questo librettino di Rossano. E Rossano fu anche lui uno dei consultori del Vaticano per il rapporto interreligioso. Quindi ho avuto anche la gioia di conoscere dei protagonisti del dialogo interreligioso. Quindi libertà religiosa e dialogo interreligioso, per me che ero ancora studente di ginnasio e di liceo quando si celebrava il Concilio Vaticano II, è stata una sferzata di energia, una carica di ottimismo. Purtroppo gli interessi contingenti della Curia Romana, del Papato e della Chiesa Cattolica hanno fatto sì che due papati, quello di Giovanni Paolo II e di Benedetto, non interrompessimo, ma rallentassero ulteriormente questa marcia di cambiamento, di rinnovamento. Io mi sono come scandalizzato di aver letto il trattamento che Giovanni Paolo II, oggi santo, no, trattò Monsignor Romero, mandandolo quasi via, scacciandolo quasi dal suo studio, dandogli del comunista. Ma tu sei stato un anticomunista dietro la trincea polacca. Ma tu non conosci cosa vuol dire essere vescovo in America Latina, quando ci sono delle complicità criminali, economico-finanziarie e politiche, che schiacciano il popolo. E adesso stanno facendo santo? Vedete gli scherzi dello Spirito Santo? E state tranquilli, Giovanni Paolo II farà la fine che ha fatto Pio X Sarto, che ha conculcato il modernismo, cioè il rinnovamento della Chiesa, voluto e anticipato da Leone XIII. Uno apre, l'altro chiude, uno apre, l'altro chiude, e così si va avanti. Ma il credente non se la prende più di quel tanto, a parte qualche sfuriata, qualche lancio di fulmine come fa il sottoscritto. Perché? Perché tanto la barca è guidata da qualcun altro, se ci si crede. Possono così illudersi di bloccare questa marcia. Ecco, vedete che cosa ci fa toccare con mano il tema libertà religiosa e passaggio dall'intolleranza alla libertà religiosa. Ma il discorso è ancora da costruire ex novo per i musulmani. Lo capite? I musulmani sono ancora intricati, sono ancora, tutto sommato, è una religione etnica. E nonostante gli ebrei non siano da pareggiare all'Islam, gli Islam purtroppo hanno perso un'occasione storica formidabile. Sapete qual è? L'aver interrotto la diaspora con la fondazione di Israele. Da quando c'è Israele hanno autorizzato Israele. E io ho saputo da qualcuno, di qualche amico ebreo, che per molti ebrei la fondazione di Israele è l'inizio dell'attuazione dell'arrivo del Messia. Non dico altro perché il discorso è molto ampio e quindi non abbiamo più il tempo e voglio lasciare la parola a voi. Grazie della vostra pazienza. Prego. Prego, adesso arriva il microfono, così sentiamo tutti.
Grazie. Sì, grazie. Angelo Campedelli. Angelo Campedelli.
Piacere.
Salve. Tanto complimenti, ok. Volevo dire, intanto viva la Francia, viva la Rivoluzione Francese e viva l'Illuminismo, perché
non
grazie
troppo,
a questa...
Però.
No, grazie a questa rivoluzione sociale e culturale che la Chiesa ha potuto cambiare verso il meglio, verso la laicità e il pluralismo religioso. E mi allaccio appunto al pluralismo religioso che tutt'oggi nelle scuole di uno Stato che si dichiara laico, come lo Stato nostro, nelle scuole si insegna solo la religione cattolica, l'IRC. Le chiedo, non sarebbe più opportuno se al posto dell'IRC ci fosse storia delle religioni? Grazie.
Prego, le rispondo subito. Dico parte perché non posso dire tutto. Ma io feci parte di una commissione convocata dal Ministero della Pubblica Istruzione 20 anni fa, quindi sembra un tempo storico, remoto, per preparare al ministro, da presentare al governo, una riforma dell'insegnamento della scuola. E io, con altri colleghi, ci siamo trovati a Firenze, ma venivamo dal sud, dal centro e dal nord Italia. abbiamo proposto una introduzione della storia delle religioni nell'insegnamento dalle elementari alle scuole superiori. Non se ne è fatto nulla. Di più non posso dire. Come, non è un segreto di Stato. Non ho tutti i documenti a disposizione per poter dare un giudizio storico. Ci sono stati degli interessi politici ed ecclesiastici che si sono intrecciati con i governi che si sono succeduti. Erano i bei tempi del cardinale Ruini alla presidenza della CEI. Non è che il cardinale Bagnasco abbia cambiato molto le cose. Questo Papa lascia fare. Ha scaricato, scusate l'espressione, no, alla responsabilità dei vescovi italiani, che sono dei retrogradi, è chiaro, in generale. Manca quello spirito, quell'affatto culturale, quella capacità di dialogare autentico, lo capisce? Ecco, quella declericalizzazione della forma mentis che non hanno ancora guadagnato, per cui non se ne è fatto nulla. Adesso ho sentito che c'è in cantiere, ed è interessato l'attuale primo ministro, le facoltà teologiche romane, attenzione, le facoltà teologiche romane sono ecclesiastiche, lo Stato non c'entra, non sono facoltà di teologia all'interno di facoltà di università dello Stato, come negli altri paesi dell'Europa, non in tutti ma nella più parte. È chiara la differenza? Sono università pontificie o religiose. Stanno chiedendo di ottenere il riconoscimento delle facoltà teologiche equiparate ai dipartimenti o alle facoltà delle università statali. Invece di chiedere, come voleva il mio maestro Lazzati, fondando il Dipartimento di Scienze Religiose in Università Cattolica, di cui io fui il primo borsista per la storia delle religioni, nel 72, invece di chiedere la reintroduzione della teologia nelle università italiane, di modo che la teologia si declericalizzi, l'ho scritto sull'Osservatore Romano e ringrazio che me l'hanno corretto, ho detto che la teologia italiana, l'ho scritto sul giornale del Papa, 3 anni fa, si è clericalizzata chiudendosi nei seminari e nelle università degli studi pontifici. Non me l'hanno corretto, non me l'hanno cambiato. Hanno, anzi, hanno preso il titolo, hanno cambiato il mio titolo, ma con una mia frase che era nel corpo del mio articolo. Quindi invece di chiedere questo, chiedono, in modo che i responsabili di dottrinare sono sempre loro, i padroni del vapore sarebbero loro, ma chi esce poi ha il titolo equiparato al titolo di un ingegnere, di un laureato della Bocconi, della Cattolica, di Verona o di Padova o di Napoli, è chiaro? Ma è in cantiere, l'ho saputo, è notizia fresca di 2 giorni fa. È verissimo.
Il pluralismo. Quando è minoranza rivendica il pluralismo.
Qualcuno, qualche giornalista e anche qualche teologo, ma soprattutto qualche dente avvelenato, qualche lingua biforcuto, come si dice, ha detto una cosa analoga alla sua a proposito della dignitatis umane. Trovandosi ormai in difficoltà, in minoranza, la Chiesa rivendicando per tutti la libertà religiosa, la rivendica innanzitutto per sé. C'è anche probabilmente questo intento, ma le confesso che non è questo l'intento del documento. Sì, certo, e cosa ho detto? Non le ho detto che lei ha torto, ma non le ho dato ragione, perché c'è una componente di verità in quello che lei ha detto, ma c'è anche una componente di non verità, perché l'intenzione era più che buona, era ottima, e infatti i frutti li si sta vedendo in 50 anni lentamente, lo capisce? Sant'Agostino, nel De Civitate Dei, dove tratta della città di Dio e della città di Satana, della luce e delle tenebre, del bene e del male, nel primo libro, il 20° capitolo, dice una frase che mi ha colpito e che l'ho memorizzata. Dice Agostino: per chi di voi sa il latino mi segua, poi cercherò di tradurlo. Perplexe qui pesunt iste due civitates, invicemque permixte. Queste due città, di Dio e di Satana, la luce e le tenebre, il bene e il male, sono interconnesse, sono implicate uno dentro l'altra. E qual è la conclusione storica? Non le si può separare. È il commento, in chiave di teologia politica, alla parabola del grano e della zizzania. Quando nel Vangelo, lei sta a trovarmi la parabola del grano e della zizzania, le chiedo troppo, quando nel Vangelo Gesù con i discepoli attraversano dei campi seminati col grano già pronto, maturo, quasi maturo, pronto, i discepoli si accorgono che col grano c'è dell'olio, c'è della zizzania, e dicono al maestro: maestro, mai visto, è cresciuto l'olio, la zizzania, se permette andiamo, vedete che è tutto costruito, anche questa parabola è costruita a tavolino. No, lasciate che crescano e che maturino insieme, solo alla mietitura. E la mietitura, signora, è per ciascuno di noi la morte, per l'umanità la fine del mondo e, in prospettiva escatologica, il giudizio universale. E il giudice è colui che dà la fine, che determina la fine, cioè Dio. Quindi è inutile illudersi, per quello che anche il credente è ottimista, certi politici che lottano per la verità, per far qui, per far là, questa smania spesso è dettata solo dal potere, dal guadagno, dal desiderio di onori o di altro. Ed è così, è realisticamente così. E la storia ce lo dimostra ampiamente. Ecco, l'olio zizzania vi darà. Ecco. Cioè, vedete com'è facile? Quando si ha il dubbio, a volte a me scappa una terzina di Dante o un verso e dico: ma è nel purgatorio o nell'inferno? Allora clicco e mi arriva su. Ecco. Comunque, vedete che prima si parte da un'esperienza umana, poi si costruisce la parabola, e la parabola ha una serie di interpretazioni. Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che, vedete che il punto di partenza è un discorso religioso, il regno dei cieli. E il regno dei cieli è la realizzazione della prima delle beatitudini. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. È il punto di partenza della beatitudine cristiana. Quindi bisogna leggere il Vangelo col Vangelo, fare dei paragoni all'interno, non solo dei Vangeli, ma di altri testi del Nuovo Testamento e dell'intera Bibbia. Questo è il punto di partenza dell'esegesi letterale che ci arriva dall'antichità. Si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Quindi vedete che è l'azione di Dio nella storia, nel tempo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico. Paragonatela con l'inizio di Genesi, il serpente che subito è lì, una volta creato il mondo e messi rifiniti Adamo ed Eva. È il modo mitico per presentare delle verità che sono logicamente incomprensibili, ma che rientrano in una logica che è d'altro tipo della logica razionale e scientifica, che è la logica esistenziale, che è la logica storica, che è la logica religiosa. Quindi venne il nemico, seminò zizzania in mezzo grano e se ne andò. Per uno storico delle religioni viene in mente la compresenza nella riforma di Zarathustra di Ahura Mazda e di Ahriman, della luce e delle tenebre, del bene e del male, un tema che è presente anche nel Vangelo. Chi di voi ha letto e conosce bene Leopardi, soprattutto i grandi canti, ricorderà che ha messo in esergo di amore, ne pare amore e morte, una frase di San Giovanni, Καιγά πέζαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ε το φως. E gli uomini amarono più la tenebra della luce. E inizia. Fratelli, a un tempo stesso, amore e morte ingenerò la sorte, con quel che segue. È uno dei grandi canti leopardiani. Ma in esergo c'è la frase di Giovanni in greco. Leopardi, dico subito fra parentesi, è stato uno dei più grandi filologi dell'intera Europa nell'Ottocento. Se volete la prova, leggetevi quello splendido libro di Sebastiano Timpanaro, La filologia di Giacomo Leopardi, e vi divertirete, riscoprendo il grande Leopardi lirico, che quasi tutti noi conosciamo, ma non conosciamo che il grande Leopardi lirico è il punto d'arrivo, è la quintessenza di una dottrina immensa che gli rovinò la salute e lo ingobbì. E quel vile di Vincenzo Monti lo attaccò. Conoscete l'epigramma del Monti contro Leopardi? Natura con un colpo lo sgobbò. Canta! Gli disse irata. E lui cantò. È tremenda. E allora qualcun altro diede la pari al Monti. Questo è Vincenzo Monti, cavaliero, gran traduttore del traduttore d'Omero. E il vostro concittadino Pindemonte ne sapeva qualcosa, perché si era messo a fare un'opera che ci ha interessato tutti all'epoca delle medie. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone e gli dissero: padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: voi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succede che cogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Quindi la presenza del male è, per così dire, confacente, è necessaria allo sviluppo del bene. La compresenza del male è la condizione sine qua non della manifestazione del bene, per distinzione, per separazione, per alterità culturale. Ma nell'ic et nunc storico la compresenza è agghiacciante e la sperimentiamo tutti a livello personale, sociale, eccetera. Lasciate che l'una e l'altra crescono insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. E in un altro Vangelo si dice: e i mietitori, Dio è il giudice, e i mietitori sono gli angeli di Dio. Quindi si proietta tutta in prospettiva di giudizio universale. Ecco il giudizio universale della Sistina. Lo capite? Che ha questi presupposti scritturistici. Prego.
Può essere...
Ah, c'era lei, scusi.
Può essere interessante sapere, a proposito di compresenza di male e bene, che la gematria, cioè il valore numerico delle lettere che compongono la parola serpente, è identica alla parola messia. Ma questo così è una considerazione.
La parola?
Messia. In ebraico hanno la medesima gematria.
Allora dica a tutti gli amici, perché non tutti forse sapranno cosa ha detto lei.
La gematria, lo precisavo prima, nell'alfabeto ebraico ogni lettera ha un valore numerico e quindi ogni parola ha un valore numerico finale. Un numero finale. Nel caso di serpente e messia questo numero è uguale.
È identico.
Questa non è una suggestione estemporanea. La Kabbalah si basa sulla gematria, ecco, quindi c'è tutta una...
Quindi il serpente, che rappresenta il male, ha la stessa, per così dire, valenza in negativo del messia, che è il massimo del positivo. Adesso io confermo quanto è stato. Gematria è il termine ebraico della cattiva pronuncia, o della pronuncia ebraica, del termine greco geometria. La misura della terra, la misura della realtà fisica. Allora, tutti voi avrete conosciuto o conoscerete la parola abraxas o abracadabra. Abracadabra è più conosciuta, Abraxas inizia con la stessa, con le stesse vocali. Abraxas è una parola composta con lettere dell'alfabeto greco. Anche l'alfabeto greco ha un valore numerico, alfa 1, beta 2, gamma 3, eccetera. Se voi calcolate il valore numerico della parola Abraxas, e questa parola la si trova sulle epigrafi e sui papiri greci magici. Sapete che numero dà Abraxas? 365. Voi capite subito qual è l'intenzione del dire Abraxas. Come su molte epigrafi in greco, o sempre sui papiri magici, si legge la parola Yao, I, Alfa, Omega. Yao è il tentativo di pronunciare e di scrivere il nome impronunciabile, che è vietato pronunciare, non nominare il nome di Dio in vano. È il nome di Dio grecizzato, scritto e pronunciato in una formula magica. Perché? Perché dire quel nome è mettere in campo tutta la valenza divina e ottenere il risultato che solo un Dio come il Dio di Israele ha ottenuto in quanto creatore del mondo e dell'uomo. E quindi l'utilizzo magico è comprensibilissimo sia sui papiri greci che su certe iscrizioni. E quindi è chiaro che non posso vedere, ho confermato quello che...
Grazie. E due brevi domande, ma prima mi consenta una piccola precisazione. L'altra volta avevo fatto riferimento preferenziale alla pace di Westfalia piuttosto che a quella
era
di Augusta,
lei,
ero
lei.
Io sì.
Io credevo che fosse il collega.
Perché il medesimo principio, cuius regio,
sì,
e
lo so,
regio. Mentre ad Augusta, lei mi corregga, ma io esprimo la mia convinzione, aveva una valenza mediatoria fra le liti interne e i principi germanici.
La Chiesa e i principi.
La guerra dei trent'anni, che si conclude con la pace di Westfalia, viceversa, ha una valenza europea. Quindi non è più un uso mediatorio, è un uso prettamente ideologico di quella formula, e questo fa la differenza rispetto
a... Ma siamo ancora in un clima di intolleranza, dell'alterità.
E il motto lo dimostra, certo.
Come?
E il motto in fondo lo dimostra, perché, come dire, sei padrone a casa tua, ma solo a casa tua.
Certo.
A casa mia sono padrone io e guai chi mi mette i piedi.
Adesso vorrei fare un intervento, grazie. E la seconda?
Due brevi domande. La prima è questa. Sarebbe, cosa avrebbe, cioè, non so come formularla, Innocenzo III, De Dignitate Hominis, interessante sapere cosa avrebbe scritto, visto che poi ha anche indetto la crociata contro i catari, quindi è una dignitate, come dire, da hortus conclusus.
Cioè, prendiamo atto dell'intenzione, e l'intenzione è positiva in un contesto dove lui ha descritto, tra l'altro, non in modo deteriore, no? La corruzione della natura umana. È chiaro che l'ottica è un'ottica medievale, è un'ottica teologica, è un'ottica di svalutazione della materialità e della fisicità rispetto alla spiritualità e alla dimensione
psichica.
L'ottica
in cui i catari non avevano dignità umana, evidentemente.
Quindi,
storicamente
non si può dare una...
che lo dice. Le volevo chiederle questo. A mio avviso, nella temporalizzazione del potere spirituale della Chiesa, un passaggio decisivo è stata, dopo la conclusione della guerra gotica, la pragmatica sanzione di Giustiniano, dove praticamente lui ha fatto governare l'Italia da quelli che erano i funzionari, diciamo così, della
imperiali,
Chiesa Cattolica. Ecco,
certo.
Chiedo della Chiesa Cattolica, però li ha nominati.
Ma vede,
volevo sapere la sua opinione a riguardo. Per me è stato un
rientra, rientra nella collaborazione fra Chiesa e Stato, che poi si assolutizzerà nel cesaropapismo bizantino e si distinguerà separandosi attraverso anche la lotta delle investiture fra impero e Chiesa per tutto il Medioevo occidentale.
Certo.
Ma lei è andata a toccare una delle cause remote, delle cause remote che poi caratterizzerà l'Oriente bizantino cristiano dall'Occidente cattolico europeo.
Grazie.
Io vorrei invece fare una piccola aggiunta a proposito della conquista della libertà. Tutti voi conoscete il Don Giovanni di Mozart, un'opera che è sublime, che è il vertice della produzione di questo genio della musica mondiale di tutti i tempi. Nel Don Giovanni, 1787, badate la data, 2 anni prima della Rivoluzione francese, fa cantare da Don Giovanni e dal coro, viva, viva la libertà, e il coro viva la libertà, la libertà, la libertà, in italiano. Quindi vedete che il clima era già pronto, si stava preparando, e sulle scene si agitavano problematiche ideologiche, politiche. È chiaro che nel contesto del Don Giovanni hanno anche un'altra valenza, una libertà che va verso il libertinaggio, se volete, anche. E infatti sappiamo come finisce Don Giovanni. C'è la sanzione del commendatore, no? Dammi la mano in pegno, e sappiamo, no? E viene ingluviato, dice la didascalia del testo di Da Ponte, viene ingluviato quando precipita nel fuoco. Strehler l'ha reso splendidamente alla Scala, sul palcoscenico della Scala, questa ultima scena del Don Giovanni. Ecco, vedete il clima. La Chiesa ha sempre osteggiato, si trovava in una posizione di difesa che ha mantenuto pressoché tutto l'Ottocento. Un grande papa nel Settecento è stato proprio quel benedetto XIV Lambertini che vi ho ricordato poc'anzi, ma un'eccezione, criticato anch'egli, peraltro. E nell'Ottocento, dopo le illusioni degli inizi di Pio IX, noi italiani poi sappiamo come è successa. Bisogna aspettare Leone XIII. A dare la svolta sul Novecento sarà quel grande papa che fu Leone XIII. Ma purtroppo dopo di lui arrivò Pio X Sarto, e poi la situazione si corresse, questo alternarsi, ecco, fino al papato pacelliano che tutti ricordiamo come l'ultimo papato teocratico. Ecco, chiudo il discorso, prego.
Volevo intervenire.
Le chiedo la cortesia di formulare una domanda.
Sì, la domanda è questa. Molti cattolici, molti cristiani imputano un ritardo cronologico di elaborazione all'Islam, dimenticando però che frasi del genere, l'apostasia è un peccato per cui gli eretici meritano non solo di essere esclusi dalla Chiesa mediante la scomunica, ma altresì di essere eliminati dal mondo con la morte. Colui che scrive questo non è un affiliato all'ISIS.
Sì, chi è?
È San Tommaso d'Aquino, nella Summa Teologica.
Ecco, allora, io le dico che questo testo va contestualizzato nel modello culturale del Medioevo, quando, stante l'eccezione di quelle battute che vi ho letto dalla novella terza del Decamerone, prima giornata, la novella di Melchisedec Giudeo, dove i tre monoteismi biblici vengono messi sullo stesso livello, la prassi era questa.
In nome di Dio, di Cristo, non in nome dell'Allah,
sì, certo.
Che l'Igra.
Certo. Oggi, ironia della sorte, da un ex alunno mi è stato portato in fotocopia, scaricato da Google, un trattato di prassi inquisitoriale stampato a Roma, che mi ha fatto venire i brividi, già sottolineato col... E io gli ho detto che non lo terrò, lo sfoglierò e lo regalerò a qualche biblioteca. Interessantissimo. Purtroppo succedevano queste cose. Ma vede, l'ebraismo deve dire grazie alla diaspora e quindi all'obbligato confronto con le alterità culturali e religiose. E l'ha sempre pagata cara, ma ha sempre esercitato quello che solo gli ebrei sanno esercitare in modo superbo, cioè l'intelligenza e il coraggio dell'implicarsi dal punto di vista scientifico, filosofico e culturale, maturando proprio come ebrei. I cristiani, sia cattolico romani che riformati, nel contesto europeo devono dire grazie all'umanesimo, al rinascimento, allo scientismo barocco, all'illuminismo, che in un modo o in un altro hanno obbligato a fare i conti, a un esame di coscienza, a un rinnovamento. Qual è la parola che ha fatto fortuna col Vaticano II? Formulata da Papa Giovanni. Aggiornamento. Cioè il sentirsi in sintonia col proprio tempo, col giorno in cui si vive. Questo era lo scopo di Papa Giovanni. Ovviamente un altro grande teologo, perito del Concilio, disse che finito il concilio incominciava il vero concilio, cioè la messa in atto. E la messa in atto voleva dire ribaltare delle posizioni. Ecco la logica del papato di Luciani, e poi soprattutto perché hanno eletto un papa, un uomo di 58 anni? Quando si nomina un vescovo, Milano, dopo il cardinale Martini, un gigante, ha avuto non... E Martini è stato nominato a 50 anni. Se, dovete badare, quando, se volete che, capire che quando la Chiesa vuole che le cose cambino, nomina un vescovo 40-50 anni, perché va in pensione a 75 anni, quindi ha 30 anni di cambiamento. Ha una fucina sotto, in mano. Quando vuole che le cose vadano avanti senza troncare e soppire padre reverendo, mette uno già anziano che farà il vescovo per qualche anno. Chi ha messo al posto di Martini? Un buon prevosto, come il cardinale Zettamanzi, che arrivava dalla Brianza. Per sfortuna era anche molto più piccolo. Io ho visto quando lui, Martini, se non se ne andava e Mezzamanzi entrava, e ho salutato, sono passati a stringere la mano, io mi trovavo nelle prime file, e si vedeva che giganteggiava, soltanto fisicamente, ma con tutte le implicazioni culturali. Ed è stato un buon uomo, che ha gestito in maniera intelligente. Poi il Papa polacco era immanicato con un'altra persona, ma quest'anno ha già 75 anni, deve dare le dimissioni. Milano non ha avuto un successore, Martini non ha avuto un successore. Il vero successore sarà, se ci sarà, uno che arriverà dopo l'attuale vescovo, sui 50 anni. Tenetelo presente, se sentirete che a Milano arriva uno sui 50 anni, allora vuol dire che Milano deve continuare sulla linea dei Martini. Se arriverà uno dei 60 anni o 65, continua il gioco. Con questo Papa certamente il gioco non continuerà, ma la politica, questo tipo di politica ecclesiastica ha 2000 anni di esperienza, eh? E la diplomazia pontificia è la più antica del mondo. E voi sapete che il nunzio pontificio è automaticamente, per diritto internazionale, decano del corpo diplomatico. Anche se l'ultimo arrivato, di ultima nomina in uno Stato, diventa automaticamente decano del corpo diplomatico. Per dire, pensate, ricordate la battuta di Stalin, quante divisioni ha il Papa? Dove è finito Stalin, il mausoleo di Stalin, lo stalinismo e tutto il resto? Vedete la storia? Noi siamo stati testimoni anche di questo. C'è qualche altra domanda? Prego, voce alta.
Un'osservazione. Il cardinale Martini diceva appunto che più che proclamarsi credenti non bisogna parla. Proclamarsi pensanti, e credo che questo sia molto importante.
Questo vale molto per la diocesi di Verona e per altre diocesi, anche quella di Milano, a partire da quella di Milano, perché io non posso parlare di Verona più di quel tanto, ecco, ma è verissimo. Ha detto una grande verità, cioè ha ripetuto la battuta importante di Martini, verissimo. Basta, era questo che voleva dire o voleva aggiungere qualcosa d'altro?
No, basta.
Non so se funziona.
Come?
Non so se funziona. Ah, sì. Mi piacerebbe sapere perché si continua a parlare di religioni monoteistiche riferendosi al cristianesimo e all'ebraismo.
E all'islamismo.
Nel Pentateuco, cioè nella Torah, che praticamente che è la base dei libri sacri,
certo,
cioè l'Antico Testamento per noi,
per i monoteismi,
ripetutamente in chiare lettere che Yahweh è il Dio degli ebrei, gli altri popoli hanno i loro dei, che ci sono naturalmente, e solamente gli ebrei avranno solamente Yahweh come loro Dio e non dovranno adorare altri dei. Del resto basta leggere il Decalogo. Io sono il Dio tuo. Bastava dire il Dio.
Ma scusi, Dio, per accettare questa frase e condividerla bisogna crederci.
Ma questo qui è un
discorso. No, che... mi spiace.
Ha appena
sottolineato l'importanza dell'essere prima pensanti che credenti.
Mi permetta.
Volevo concludere.
Volevo concludere.
Prego.
Secondo, dice ancora, non avrai altro Dio all'infuori di me. Non doveva dire non avrai, non c'è altro Dio al di fuori di me. Dicendo non avrai vuol dire tu, ebreo, avrai solamente me come Dio, gli altri sono gli dèi degli altri popoli, naturalmente. Qui non si può interpretare diversamente. Del resto, come ripeto, è scritto in chiare lettere in tutti i cinque libri del Pentateuco che gli dèi degli altri popoli sono dèi rispettabilissimi. Baal e tutti, insomma, sono dei rispettabilissimi. Solamente gli ebrei dovevano avere solamente Yahweh. Questa era solo una precisazione. Secondo, mi scusi, venendo al tema di questa sera, una religione non può essere tollerante, per definizione. Perché?
Perché?
Perché deve possedere la verità e deve essere l'unica a possederla. Se diciamo, se neghiamo questo discorso, cade tutta di una religione. La tolleranza potrà essere eventualmente imposta e sanzionare con la sanzione per chi non la pratica da un governo civile, come è sempre stato fatto, perché tutte le religioni finché hanno potuto la tolleranza non ce l'hanno avuta. A me almeno pare così,
Questo è vero, questo è vero, ma il fatto che tra tutte le religioni solo il cristianesimo cattolico sia giunto a proclamare la libertà religiosa, questo è lampante, questo è storicamente ineludibile.
Ha dovuto.
Com'è?
Ha dovuto.
Ah?
Ha dovuto, è stato costretto dalle autorità civili.
Questa è la sua opinione, la mia opinione differisce dalla sua. La mia opinione differisce dalla sua e le ho portato una carrellata di fatti che stanno sull'itinerario che conducono alla maturazione della libertà religiosa. Poi il fatto che lei ha sottolineato, cioè che nel decalogo si dice quello che lei ha ricordato, questo vale anche per qualsivoglia verità di religione. È la ragione che mette poi in movimento quel qualcosa d'altro che si chiama assenso, o con termine di origine greca fede o pistis, in base alla quale si accetta la verità contenuta in quella dichiarazione o in quel messaggio. Adesso le leggo una frase e siamo arrivati e volevo appunto lasciarla per ultimo e lei mi ha dato proprio l'abbrivo per leggerla. Il primo storico delle religioni italiane, Uberto Pestalozza, scrivendo a una amica di famiglia, la quale era di origine olandese, calvinista, sposata a un professionista italiano, si trovava in difficoltà e entrò in dialogo con Uberto Pestalozza, ormai molto anziano, e ne nacque un carteggio. In una delle lettere che si scrissero, Pestalozza, adesso non trovo più il teclo, Pestalozza, attenzione, risponde a questa signora in questo modo. Io ho diviso questa risposta in due parti, perché è costituita da due lunghi periodi. Il primo periodo ha un valore, il secondo periodo ne ha un altro. Attenti cosa risponde Pestalozza a questa signora. La storia delle religioni è del 61, Pestalozza era del 1871, quindi aveva 90 anni, quindi morirà dopo qualche anno, insomma, siamo alla fine degli 80, verso i 90. La storia delle religioni mi ha insegnato che Dio è in tutte presente e che perciò a tutte è dovuto il più alto rispetto, tutte essendo tentativi che lo Spirito lentamente e faticosamente compie per assurgere a una vita sempre più alta senza rinnegare quel corpo che ne costituisce l'involucro e gli fornisce gli strumenti stessi della sua evoluzione, della sua elevazione. Questo è, direi, condivisibile da pressoché tutti gli uomini religiosi, a qualunque religione appartengano. È chiaro? Questo è il primo periodo. Attenti alla continuazione. Ed è pure approfondendo la storia delle religioni che io acquistai la certezza che delle tre grandi religioni del libro, l'ebraismo, l'islamismo, il cristianesimo, quest'ultima soltanto ha il diritto di chiamarsi non una religione, ma la religione, tra virgolette, in quanto è la sola in cui lo Spirito, cioè Dio, abbia parlato all'uomo in forma diretta e definitiva. È la fede che glielo fa dire. La prima parte è sorretta dall'intelligenza, dal pensiero, come prima lei giustamente ha ribadito citando Martini. Il secondo periodo è solo la fede in Gesù Cristo o nella Trinità che glielo fa affermare. Non c'è altra soluzione. Questa è la prova di come uno storico delle religioni onesto si esponga. Allora io da storico delle religioni dico bene per il primo, per il secondo bene per te che sei cattolico, ma non fin de non recevoir, è il caso di dire, per un non credente, per un diversamente credente, per un agnostico o per un ateo. È chiaro? Ecco, con questo io non vorrei dire più niente, vorrei lasciare ancora se qualcuno vuole intervenire. Ecco, prego. Certo, è lo stile clericale chiuso che ha evitato questo. Occorre una pazienza e anche una dose di preparazione di dottrina e di capacità di dialogo per poter praticare quello che lei ha appunto sottolineato nella sua domanda. Ma certo che è possibile. Allora dove la mettiamo? La cosiddetta, ed è scritto nei testi del Nuovo Testamento, libertà dei figli di Dio. Non sono parole mie, sono parole che leggiamo in Paolo. E Paolo è un ebreo dottore fariseo, laureato alla scuola di Gamaliele a Gerusalemme. È chiaro il discorso? Quindi io non sono del tutto d'accordo con quello che diceva l'amico prima, che una religione è... Certo, la più parte delle religioni è intollerante. Anche il cristianesimo cattolico romano e riformato lo è stata, e in parte lo è ancora, e anche in questa città. E non dico di più, è chiaro? Ma da 50 anni la Chiesa Cattolica Romana ha dichiarato e ha dato prova in 50 anni di non solo di aver proclamato la libertà religiosa, ma di produrre dei fatti che dimostrano che lentamente si sta marciando nella prospettiva della libertà religiosa, che è poco o quasi nulla rispetto a 2000 anni di intolleranza, di inquisizioni e tutto quello che c'è legato e connesso. È chiaro? Per cui io, da storico e anche da credente in ambito cattolico romano, sostengo che la Chiesa cattolica romana ha finalmente maturato una libertà religiosa che non è ancora sviluppata, espansa in tutte le sue potenzialità. Perché? Perché per questa lentezza di 2000 anni che gravano nella tradizione storica, e poi anche per questo stile che prima che cambi del troncare, sopire, sopire, troncare, dell'omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere, venga lentamente superato con una maturazione che io non vedrò mai, ma che ottimisticamente vedo proiettato in una prospettiva futura lontanissima da me, che vivo tra XX e XXI secolo. Con ciò vi ringrazio, vi chiedo scusa delle mie estemporanee e speriamo di rivederci presto e volentieri. Arrivederci.